Allora, il nostro programma è quello appunto di leggere il profeta Gioele, ma non iniziamo ancora questa sera perché vi dicevo, abbiamo bisogno di introdurci in quella che è la letteratura profetica per capire anche Gioele, anche per questo motivo, ma poi quando lo affronteremo ve lo dirò con calma. Perché ultimamente negli studi, e da qui, e su questo abbiamo imparato dalla tradizione ebraica, gli studiosi dicono: tu leggi il profeta Gioele, tu leggi il profeta Amos, tu leggi un libro, ma guarda che la Bibbia te li consegna all'interno di una collezione. C'è Gioele, ma è all'interno degli scritti profetici e tu puoi capire meglio il singolo autore se lo leggi alla luce degli altri profeti, per esempio, perché c'è un gioco di eco, di rimandi tra un libro e l'altro. Noi a volte li abbiamo un po' atomizzati, li abbiamo divisi, ma la Bibbia invece li mette assieme. Non sono un libro accanto all'altro, ma un libro dentro l'altro, in dialogo tra di loro. Per cui anche questa introduzione, questa funzione, non è un diversivo, ma per capire Gioele dobbiamo anche capire meglio in che cosa consista la letteratura profetica. Allora, l'altra volta praticamente ho solo accennato a poche cose. La prima vi ho detto, guardiamo lo scaffale della Bibbia, del Primo Testamento. È uno scaffale, la libreria, è una libreria a tre scaffali. Cioè la Torah, ci sono i profeti, ci sono gli altri scritti sapienziali. Ecco. E quindi i profeti nella Bibbia ebraica sono il secondo scaffale, subito dopo la Torah, e sono una presenza che guarda all'indietro, cioè che guarda a Mosè e dice: cosa ne abbiamo fatto di quella parola che è stata consegnata a Mosè sul Sinai? L'abbiamo vissuta, l'abbiamo tradita. Nella biblioteca cristiana i profeti sono stati messi invece nell'ultimo scaffale, cioè la Torah, poi ci sono gli scritti, gli altri scritti sapienziali, e poi ci sono i profeti. L'hanno messo alla fine perché annunciano il Cristo. Uno apre l'ultima pagina del profeta e trova proprio: verrà Elia a preparare le strade al Signore, poi gira la pagina, inizia il Vangelo di Matteo e si dice, ecco, che Giovanni il Battista è quell'Elia che doveva preparare le vie al Signore. In questo modo allora i profeti guardano in avanti, cioè sono persone che annunciano la venuta del Messia. Tutte e due le cose dobbiamo tenere presente, cioè i profeti ci dicono: bisogna stare con i piedi per terra nella storia e chiedersi come questa parola possa prendere carne nella storia, e nello stesso tempo ci dicono: però devi avere anche uno sguardo in avanti di speranza, perché la parola di Dio è come se contenesse in germe ciò che ancora non è successo, ciò che appunto deve prendere corpo. Poi abbiamo detto, beh, ok, da questi scaffali cominciamo a sfogliare qualcosa, e io provo a dirvi, prima ancora di entrare nei dettagli, c'è un linguaggio, il linguaggio profetico, che è segnato dal pathos. Cioè i profeti non sono dei teologi astratti che ti spiegano cosa bisogna intendere per Dio, per il popolo eletto, ma sono persone coinvolte. Cioè parlano certo con dei discorsi, ma parlano anche con la vita, perché sono persone appunto che sentono la stessa passione di Dio per gli esseri umani. Pathos vuol dire questo, cioè prima di dirti l'ethos, l'etica, prima di spiegarti le cose con il logos, con la logica, c'hanno questo coinvolgimento affettivo, sono legati sia a Dio che al popolo e non possono tradire nessuno dei due. Ecco. E poi abbiamo detto l'ultima cosa, che la Bibbia stessa ci dice che i profeti una volta si chiamavano veggenti. E allora vi dicevo, è come se da questo segnale ci venisse detto che quelli che noi chiamiamo profeti all'inizio erano persone dello sguardo. La nostra Bibbia li chiama dallo sguardo aperto, altre traduzioni dicono dallo sguardo penetrante, cioè persone che guardano non in superficie, ma a fondo che cosa succede nella storia per discernere, per capire come Dio sta agendo in quella storia. Questa è la cosa bella, positiva del guardare. Sapete che un teologo tedesco, Karl Rahner, diceva che il cristianesimo è una mistica dagli occhi aperti. Una mistica perché è un rapporto con il mistero, ma non perché tu ti chiudi e pensi che lo trovi lo trovi anche nell'intimità, però con gli occhi aperti, perché il cristianesimo, ma anche l'ebraismo, è una religione storica che fa i conti con la storia. Sapete la famosa frase di Eschel, era quel rabbino che citavo la volta scorsa a proposito proprio del pathos, che diceva: Dio non è tanto il Dio ebraico e anche il Dio cristiano, non è tanto il Dio del tempio, ma del tempo, della storia, degli avvenimenti. Ecco, allora, i veggenti sono quelli che guardano a fondo le situazioni. Qual è il rischio? Che il vedere però diventava quasi un prevedere, diventavano come normalmente poi intendiamo noi profeti, quelli con la sfera di cristallo che prevedono cosa succederà in seguito. E abbiamo visto, vi leggevo alcune critiche rispetto a questa pretesa, ecco. Ma a un certo punto non sono stati più chiamati veggenti, ma profeti, cioè si passa dagli occhi che guardano alle orecchie che ascoltano e la bocca che esprimono la parola. I profeti, vi dicevo, sono appunto quelli anche... è una parola che deriva dal greco, profeta, profemi vuol dire dire, è legato alla parola. In ebraico si dice navi, plurale neviim, è una radice strana che però sembra voglia dire è legata alla chiamata. Sono persone chiamate, quindi interpellate dalla parola di Dio, che a loro volta chiamano, cioè che rivolgono una parola che interpella le persone che stanno attorno a loro. E sarà soprattutto su questo, no, che la profezia biblica si distingue da altre profezie, dalle divinazioni, dagli indovini, dai maghi, cioè che questi sono, diciamolo in una battuta, chi sono i profeti? I portavoce di Dio. Sono quelli che rinunciano a una propria parola, un proprio pensiero per dire sono a servizio, ecco, della parola di Dio. Anche se quel rinunciano, quel svuotarsi dei propri pensieri, delle proprie parole, non vuol dire che non c'è più la tua personalità. Noi leggeremo il libro del profeta Gioele e ci accorgeremo che c'ha un suo linguaggio che è diverso da quello di Isaia, perché ognuno di noi ha un suo linguaggio, una sua storia, una sua sensibilità. Però questa storia, questo linguaggio, questa sensibilità sono messi a servizio di un messaggio che non è il loro, le loro opinioni, le loro idee, ma di quella appunto che viene chiamata parola di Dio. Ma anche qui c'è un problema, come per il vedere. È importante vedere, ma tu puoi diventare un po' un visionario, uno che vede il futuro in una sfera di cristallo. Così anche con la parola, tu puoi essere il portavoce della parola di Dio, ma potresti anche spacciare per Dio quello che è un pensiero tuo. Ed è quello su cui vorrei che riflettessimo questa sera. Cioè, nella Bibbia, a un certo punto, scatta il problema: come si distingue il vero dal falso profeta? Non esiste in ebraico la parola falso profeta, ma c'è il tema, e poi Gesù lo evocherà ancora, cioè, perché uno dice sono profeta, e se io come faccio a sapere? Pensate oggi per noi com'è decisiva questa cosa, cioè rispetto alle parole, uno mi dice una parola, sarà vera, sarà falsa, sarà una fake news, la notizia che sento alla televisione, oppure è vera? Cioè qui è ancora più radicale. Cioè, uno che si dice investito della parola di Dio lo sarà sul serio, o è lui che si è attribuito questo titolo senza che Dio gliel'abbia concesso? Allora, facciamo un cammino su questo. Vi farò aprire solo un testo, sennò poi ci perdiamo, e su quello ci rifletteremo. Però prima ve ne leggo un altro, ci aiuterà Geremia, perché Geremia è stato quello che più ha riflettuto. Anzi, Geremia, che è stato un profeta appena prima dell'esilio, tra la fine del VII secolo, 600 e qualcosa, e l'inizio del VI secolo, 500, l'esilio è 587, ecco, Geremia è quello che ha capito che questo è il problema della profezia. Come si fa a distinguere? Ed è lì che è iniziata la crisi della profezia. Dopo l'esilio non ci sono più profeti. Ci saranno due altri modi con cui si esprime la scrittura. Uno, l'abbiamo visto, è la sapienza. Non ci sono più parole dall'alto. Proviamo a ripensare la fede dal basso, a partire dall'esperienza quotidiana. E una sarà l'apocalittica, che nasce anche questa dalla profezia, ma è molto diversa. Lo riprenderemo perché vedremo che Gioele pone qualche problema su questo. Allora, sentite cosa dice Geremia. Siamo al capitolo 15, ma non lo prendiamo, lo prendiamo dopo. Perciò così parla il Signore: se torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu separi, sta parlando a Geremia, attenzione a questo, e se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca.
Cioè è Dio che parla
a Geremia, sì. Capite che una frase così, adesso provo a ridirla e a spiegarla, dice che certo che dobbiamo distinguere tra il vero e il falso profeta, ma a volte dentro lo stesso profeta, anche il profeta Geremia, che è entrato nella scrittura, quindi come vero profeta, Dio gli dice attenzione, perché se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai la mia bocca. Io non dico che tu sei la mia bocca, perché anche in te, profeta, anche in te, Geremia, c'è qualcosa di prezioso, cioè la parola di Dio, e c'è qualcosa di vile, qualcosa che ci hai aggiunto tu. Perché la parola di Dio è contenuta nelle parole umane. Noi diciamo, se noi diciamo questa è parola di Dio, sì, ci capiamo, ma non è proprio vero, Questa non è parola di Dio, se no siamo adoratori di un libro. In questi testi è contenuta la parola di Dio e noi dobbiamo discernere, appunto, per usare questa immagine, ciò che è prezioso da ciò che è vile. Non ci credete? Nel Targum, allora cos'è il Targum? Il Targum è la traduzione in aramaico del testo ebraico, che non lo capivano più a un certo punto, perché l'aramaico era diventato l'inglese di allora e parlavano tutti. Allora, Targum vorrebbe dire traduzione. Però quando hanno fatto i Targumim, che è il plurale di Targum, cioè hanno preso il libro della Genesi e l'hanno riscritto, facciamo questo esempio, in aramaico invece che in ebraico, non hanno fatto come Google Translate, che hanno, era una specie di parafrasi, cioè traducevano ma anche aggiungevano, commentavano, ecco. C'è un passaggio, questo è veramente da pugno nello stomaco, quando l'ho letto ho detto no, è impossibile, poi sono andato a verificare ed è vero. C'è un passaggio di un Targum che dice così: anche tra i profeti si trovano molte sciocchezze. No, ho detto no, non è possibile, che libertà. Perché questa è la libertà del pensiero biblico, capite? Che io ti prendo sul serio, ma prendere sul serio, ce la siamo già detta questa battuta, no? Che è di un autore ebreo, Lapid si chiama, la Bibbia o la prendi alla lettera o la prendi sul serio. Perché la lettera non basta, rischi di fraintendere. Cosa vuole dire Dio attraverso quella lettera? Ecco, e qui il Targum con una libertà impressionante, lo rileggo, anche tra i profeti si trovano molte sciocchezze. Qui vuol dire che quando leggere la Bibbia vuol dire discernere, non prendere alla lettera e poi ripetere a pappagallo. Ma ci torneremo. Allora, l'episodio su cui voglio invece ragionare con voi si trova al capitolo 28 di Geremia. Se avete le Bibbie, Geremia è il secondo profeta dopo Isaia. Siamo al capitolo 28. Leggo tutto il capitolo. Qui abbiamo uno scontro tra due profeti. E non sappiamo, certo, noi lo sappiamo perché, cioè Geremia e Anania, sappiamo che Geremia è quello vero perché c'è rimasto il libro di Geremia e non quello di Anania. Però guardate come viene messo in scena il confronto, poi io cercherò da qui di trovare alcuni criteri che la Bibbia offre per distinguere il vero dal falso profeta. Allora, Geremia 28, leggo il testo. In quello stesso anno, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda, l'anno quarto, il quinto mese, Anania, figlio di Azzur, profeta, non dice falso profeta, profeta nativo di Gabaon, mi parlò nella casa del Signore, cioè nel Tempio, in presenza dei sacerdoti di tutto il popolo, dicendo, quindi è Anania che parla a Geremia nel Tempio. Così parla il Signore degli eserciti, che è la tipica frase con cui iniziano i profeti. Non sono io a parlarti, è il Signore degli eserciti che tramite la mia bocca ti parla. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Io spezzo il giogo del re di Babilonia. Allora, attenzione, io avrei dovuto leggervi da prima, ma dopo diventava troppo lungo. Nel capitolo prima, Geremia si mette un giogo al collo. Avete in mente com'è il giogo, quello che guida gli animali nell'aratura? Geremia parla non solo con le parole, come anche gli altri profeti, ma anche con delle azioni simboliche. Cioè, lui sta annunciando che saremo soggiogati, si dice anche in italiano, sotto il giogo, saremo soggiogati da Babilonia. Andremo in esilio. Per cui Geremia gira per, immaginate, noi l'avremmo preso per matto, questo qua che va in giro per Lugano con un giogo al collo. Allora, Anania lo trova nel Tempio e cosa gli dice? Così parla il Signore degli eserciti, io spezzo il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portato a Babilonia. Perché l'esilio non è iniziato subito, prima c'è stata un'occupazione della città, chiaramente andiamo nel Tempio che è il luogo sacro, prendiamo il tesoro, prendiamo gli arredi, li aveva portati via. E Anania dice, adesso sistemiamo tutto, li riportiamo indietro. Ricondurrò in questo luogo, dice il Signore, Jeconia, che è l'ultimo re di Israele, figlio di Joachim, re di Giuda, e tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia. All'inizio avevano deportato solo la classe dirigente, perché spezzerò il giogo del re di Babilonia. Tu vai in giro con il giogo, bene, io ti dico, Dio mi ha detto, spezzerò il giogo. Versetto 5. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, vedete, profeti tutti e due, in presenza dei sacerdoti, in presenza di tutto il popolo che si trova nella casa del Signore. Il profeta Geremia disse, Amen, così faccia il Signore, magari fosse vero. Che bello, sono contento che tu annunci la liberazione, che non saremo oppressi. Amen, così faccia il Signore. Il Signore mandi ad effetto ciò che tu hai profetizzato. Che hai profetizzato? Gli riconosce quasi. Faccia tornare da Babilonia in questo luogo gli arredi della casa del Signore e tutti quelli che sono stati condotti in esilio. E uno dice, ah, che bello, due profeti che si trovano d'accordo, però ascolta ora questa parola che io, non dice il Signore, che io pronuncio in presenza tua, in presenza di tutto il popolo. I profeti che apparvero prima di me e prima di te, perché noi siamo gli ultimi arrivati, c'erano anche prima, profetizzarono contro molti paesi, contro grandi regni, la guerra, la fame, la peste. Quanto al profeta che profetizza la pace, una volta che si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore. Ci torniamo, adesso vado un po' veloce. Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Quindi lo prende, gli toglie il giogo e lo spezza. Anania parlò in presenza di tutto il popolo e disse... Così parla il Signore, vedete, sempre in modo solenne inizia il suo discorso. In questo modo io spezzerò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, togliendolo dal collo di tutte le nazioni entro lo spazio di 2 anni. Il profeta Geremia se ne andò. Cioè, rimane nel Tempio Anania, che sembra quello appunto che annuncia la salvezza, venisse al culto uno così che dice, ragazzi, in 2 anni risolviamo tutti i problemi, perché credete o no nel Signore? Magari li incita, sì, ci crediamo, amen, benissimo. E Geremia invece se ne va. Andiamo avanti, resistete ancora a pochi versetti. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia, dopo che il profeta Anania ebbe spezzato il giogo, togliendolo dal collo del profeta Geremia, e disse... Va e di ad Anania, così parla il Signore, tu hai spezzato un giogo di legno, ma hai fatto invece di quello un giogo di ferro. Infatti così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io metto un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano sottomesse a Nabucodonosor, re di Babilonia, ed esse gli saranno soggette, e gli do pure gli animali della campagna. Il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. La menzogna era una parola di salvezza, vorrei attirare la vostra attenzione su questo, Cioè, la menzogna è: voi sarete liberati dal giogo, mentre la verità è: no, voi per i vostri peccati, per la storia che avete, voi sarete sottoposti a un giogo di ferro, non di legno come quello che porto io. Il Signore non ti ha mandato, perciò così parla il Signore: ecco, io ti caccio dalla faccia della terra, quest'anno morirai perché hai parlato di ribellione contro il Signore. In nome del Signore ci si ribella al Signore. Questo, guardate che questo è un tratto unico della Bibbia, di tutti i testi sacri, che sono importanti, che dobbiamo conoscere e apprezzare, non bisogna disprezzare niente, secondo me, ma di tutti i testi sacri, solo la Bibbia ha questo tratto autocritico, cioè che in nome della religione, della mia religione, mi faccio la critica, che io posso parlare in nome di Dio ribellandomi a Dio. Questo è impressionante. Ok, perché hai parlato di ribellione contro il Signore? Il profeta Anania morì quello stesso anno, nel settimo mese. Allora, riprendiamo velocemente perché vi ho letto questo testo. Beh, un po' perché mi sembra molto forte per capire appunto come si distingue una vera da una falsa profezia. Io ho provato a elencare alcuni... Dai, vai, sì.
L'ho capito, però la mia domanda, Anania, qui non è detto, no? Dove è andato a prendere queste idee?
E lui,
cioè,
se le... certo.
Suggezione, auto glorificarsi? O...
Sembrerebbe di sì, appunto, perché il Signore dice: io non ho parlato. Lui ha detto: così dice il Signore. Il Signore dice: no, guarda che tu attribuisci a me qualcosa che invece è solo tuo. Sì. Vediamo proprio da questo testo, secondo me, alcuni criteri. Lo so che è un po', come dire, un fare... uno schematizzare, perché un racconto è, appunto, non è un ragionamento. Però, allora... mi sembra che qui emerga un primo criterio. Mi sono fatto aiutare, sì, perché non è tutta farina del mio sacco. C'è un bellissimo libro di un monaco cattolico che si chiama Alberto Mello. Io l'ho conosciuto quando sono stato a Gerusalemme, ero ospite della comunità di Bose, che è una comunità monastica che c'era a Gerusalemme. Io andavo a studiare, a farmi il pan di ebraico, e lui è un bravo biblista, ancora vivente. La comunità di Bose, non so se la conoscete, è una comunità monastica ecumenica. Di solito è strano pensare che nel mondo protestante ci siano dei monaci, invece ci sono, anche sono una minoranza. Per esempio, in questa fraternità di Gerusalemme dove io ero stato, c'era questo Alberto Mello che è cattolico, c'era Daniela Tinger che è un riformato svizzero, della Svizzera francofona, e poi ce n'era un altro che purtroppo è morto, Edoardo Arborio Mella. Allora, lui, questo Alberto Mello, ha scritto La passione dei profeti, un librettino del 2000, molto bello, e da lì mi ha aiutato un po' anche a leggere, per cui se qualcuno vuole invece approfondire ulteriormente, è un librettino di poche pagine, però... Sapete, quando le persone che sono acute gli bastano poche parole per dire l'essenziale. Allora, torniamo al nostro testo. Mi sembra che qui emerga un primo criterio. Ci sono dei criteri esterni per vedere se la profezia è vera o falsa, e ci sono dei criteri interni, cioè legati alla personalità del profeta. Partiamo da quegli esterni. Versetto 9, lo riprendiamo sempre di questo capitolo. Quanto al profeta che profetizza la pace, una volta che si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore. Come faccio a riconoscere se tu sei un vero profeta inviato dal Signore, se la tua parola si realizza oppure no? Quindi il primo criterio sembrerebbe appunto questo, che riprende anche il libro del Deuteronomio. Ve lo leggo velocemente, Deuteronomio 18, 21, 22. scusate che non me lo sono segnato prima, ecco. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta, quindi la parola falsa, quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione. Perché l'ha detta? Come se l'ha inventata? Per presunzione. Tu non lo temere. Quindi quel profeta, non considerarlo.
Sì. Una domanda. Dunque, no, non è il discorso di che cosa profetizza, perché io pensavo si desse peso alla parola pace, ma è il fatto che non è stato realizzato o realizzato.
Questo è il primo, vedremo che ci sono altri criteri che vanno più sui contenuti, ecco. Però il primo, che vi ho letto apposta anche il libro del Deuteronomio, perché fin dall'inizio si dice, e tu come fai è un po' come diciamo noi, avrà detto il vero o avrà detto il falso quella persona, vado a vedere se è successo veramente così oppure no, ecco. Però c'è un problema, io adesso vi elenco i criteri, ma vi dico che tutti sono problematici, perché il problema è i tempi della verifica. Allora, Anania dice, tra 2 anni riporteremo anche gli oggetti rubati dal Tempio. Geremia dirà tra 3 generazioni e poi corregge tra 70 anni, quando lui non c'è più, e non ci sei neanche tu che hai ascoltato, perché dopo 70 anni... Cioè, è un criterio che in teoria funziona, ma funziona solo se lo puoi verificare sui tempi brevi. Se tu mi dici tra 1 anno succede questa cosa, io tra 1 anno sono ancora vivo, la vedo, ma se mi dici tra 70 anni... Capite? Non funziona.
Gli è andata bene a Geremia che è morto.
È morto.
7 mesi.
Quello ha visto, non è funzionata quella di Anania, dice, giusto, è morto, sì, nello stesso anno. Ok, aggiungere per un'altra cosa. C'è un testo, anche qui ve lo leggo velocemente, di Amos, uno dei primi profeti, Amos 5,15. È un grande profeta, Amos, è stato proprio il primo nel regno del sud. In 5,15 sentite cosa dice, scusate. Odiate il male, amate il bene e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. E questo è un classico tema dei profeti, la giustizia, il male, il bene, il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe, cioè del resto di Israele. Forse tutta la tradizione, forse si dice ulai in ebraico, tutta la tradizione ebraica ha insistito tantissimo su questo versetto per dire, guarda che con Dio non c'è un determinismo, se tu fai questo allora sicuramente succederà questo, tu profeta hai annunciato questa cosa e sicuramente si avvererà. Forse. Sapete che nel Talmud c'è questa frase bellissima che dice insegna la tua lingua a dire non so, c'è una correzione, o dire forse, altrimenti la tua parola viene dal maligno. Cioè noi che siamo perentori, sicuri nel dire è così, punto, e non ci piove, invece ci piove, ci nevica, forse. Quindi capite che questo mette anche in discussione il fatto che è vera la profezia che si realizza, ma i profeti stessi dicono forse Dio interverrà, forse sì, forse no, c'è la libertà sua e c'è il pensare alla fede non come un percorso già tutto programmato, meccanico, che tu fai quella cosa e di sicuro ottieni quel risultato. Secondo criterio, versetto 8, sempre del nostro capitolo 28 di Geremia, lo rileggiamo.
Si vede anche che è così, perché quando è stato pregato per Sodom,
per Sodoma, sì.
Dio ha cambiato idea.
Abramo che discute con Dio,
Dio
sì.
Sempre idea,
sì,
no?
Sì, è vero, bello.
Fino a un certo punto.
Fino ai 10. Fino ai 10. Non è da, per quello nella tradizione ebraica si prega il minyan, si dice 10 persone che pregano, perché non è andato sotto i 10. Forse ci saranno 50 giusti, forse 40, forse.
Ma lui è sempre cambiato. Cioè
vedi?
È,
sì, sì, sì.
Lui è, però ha quella fantasia di dire ho la libertà di essere come voglio io e non come vuoi tu.
La libertà di Dio, ma questo testo insiste anche sulla non presunzione nostra di sapere che allora se faccio questo di sicuro. Allora, il versetto 8 che abbiamo già letto lo riprendiamo. I profeti che apparvero prima di me e prima di te, è Geremia che parla, fin dai tempi antichi profetizzarono contro molti paesi, contro grandi regni, la guerra, la fame, la peste. E poi c'è quanto il profeta che profetizza la pace, quello che richiamava prima Francesca. Cioè, il secondo criterio è bisogna tenere conto della tradizione, dei profeti prima di noi. Cioè che tu non sei uno che arriva e ti inventi tutto, perché tu fai parte appunto di, e noi potremmo dirlo in maniera un po' brutta, che è il criterio dell'ortodossia, cioè che un profeta dice delle cose che si è inventato. Forse ci aiuta meglio anche qui un testo di Deuteronomio 13, i primi quattro versetti ve li leggo velocemente. Dice così: quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, quindi si compie, primo criterio funziona, ho annunciato qualcosa che si realizza. Ma poi ti dice: andiamo dietro a dei stranieri, a divinità straniere, che tu non hai mai conosciuto, e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra. Cioè, capite, un profeta può anche dire una cosa che si realizza, ma se poi ti dice: però abbandona la fede dei padri e delle madri, segui altri idoli, questo non funziona. Allora, vedete, il secondo criterio è, una fedeltà alla fede ricevuta. Ma anche qui c'è un problema. Però uno legge i profeti e dice: sì, è vero che hanno predicato la fede nell'unico Signore e sono stati fedeli, ma sono stati anche degli innovatori, delle persone che hanno messo in discussione, per esempio, il Tempio. Uno dice: il Tempio. Sul Tempio sapete che l'ultima parte del libro dell'Esodo, praticamente il libro dell'Esodo finisce al Sinai. Sono gli altri libri, il libro dei Numeri, e poi solo con il libro di Giosuè che si entra nella terra promessa. L'ultima parte del libro dell'Esodo, che di solito si legge poco perché è un po' faticosa, è la descrizione del Tempio. Mentre sei nel deserto, mentre non hai neanche una casa. Cioè, il Tempio era veramente il cuore. Un Tempio, una legge, un popolo, un Dio. Lo chiamavano proprio il partito del Deuteronomio, perché è nel Deuteronomio che c'è questo monoteismo, un'unità attorno a Dio, al suo Tempio, alla sua legge. Tu leggi il capitolo 7 di Geremia, che si mette fuori dal Tempio e dice: ma cosa andate a fare al Tempio voi, che imbrogliate, che... E mette tutto in discussione. Cioè, capite, allora, da una parte sì, bisogna essere fedeli alla tradizione che tu hai ricevuto, però anche su questo la tradizione ebraica dice: non c'è fedeltà senza innovazione, kiddush. Cioè, perché la parola non è qualcosa di museale, il museo, l'ho ricevuta, la metto lì sotto teca, sotto vuoto spinto, tu la guardi e basta. È un seme nella storia, è un seme che deve fare. Allora, perché i profeti a volte vanno contro delle idee che invece fino a quel momento erano ortodossia? Perché vogliono smascherare la facciata di correttezza. Io vado al Tempio, io dico le preghiere giuste, le cinque preghiere durante il giorno, e sono a posto. E i profeti dicono: no, attenzione, ecco, perché tu devi proprio, guardare cosa c'è dentro il tuo cuore, circoncidi il cuore, non il tuo prepuzio. Questo è molto forte, perché dice appunto l'andare verso un'essenzialità. Allora, anche questo criterio vale fino a un certo punto, vedete? Perché uno dice: allora bisogna essere conservatori, mantenere tutte le tradizioni. No, perché se poi la vita ti chiede appunto di non essere una persona formale che guarda solo la facciata, ma dice: vabbè, ma la tua fede come si esprime in questo momento storico? Hai bisogno di ripensamenti.
Questo è proprio l'argomento attuale del cambiamento della Chiesa.
Certo. Attuale anche perché le chiese in un momento di disorientamento come queste, sono viste come lo zoccolo duro, quello che sta fermo. Almeno loro non cambiano. Tutto cambia, tutto in movimento. Però poi leggi la Bibbia e dici, ma qui è un continuo movimento. È un continuo, una continua incarnazione in situazioni differenti. Per cui da una parte, comunque è interessante. Vedete, la Bibbia non è che mette in contrapposizione, ma dice, mantieni in tensione. Noi diremmo, o sei conservatore o sei progressista. No, mantieni in tensione tutti e due queste cose che sono importanti. Tu hai bisogno di essere radicato in una storia, non è che te la inventi tu, perché sennò poi segui altri idoli, dice. Ma nello stesso tempo è proprio in nome di Dio che devi dire, sì, ma oggi come traduco questa cosa per non ripeterla a pappagallo? Terzo criterio, andiamo più veloce perché non c'è Monica che mi dette i tempi, ma... Terzo criterio, versetti 8 e 9, ritorniamo... Ah no, sì, l'abbiamo già letti, sono gli stessi versetti, provo a interpretarli diversamente, soprattutto il 9. Quanto al profeta che profetizza la pace... Una volta che si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore. Se si adempie, cioè forse la traduzione non aiuta, ma sta dicendo, guardate che i profeti prima di noi non annunciavano la pace, perché denunciavano e smascheravano una situazione di conflitto e di ingiustizia. Quindi è come se dicesse, quando tu annunci la pace, solo se si realizza, puoi dirlo, perché se no diventa, Geremia lo dirà, questi che vanno in giro dicendo pace, pace, pace non c'è, diventa una parola toccasana, tanto per dire le cose funzionano. Mentre il terzo criterio dice proprio questo, cioè la parola profetica è parola critica, non liscia il pelo, ma sì, va tutto bene, siamo tutti, sembra che litiga, ma in realtà no, sembra che ci siano delle violenze, ma in realtà no, è una parola che smaschera la facciata, è parola critica, e qui è forte, perché noi avremmo detto, certo che ha ragione il profeta che dice pace, non crediamo nella pace tutti, e qui ti dice, no, però tu devi annunciare ciò che è reale, non ciò che ti funziona, ci sono parole che annunciano, la profezia è una parola critica, problema, perché vediamo sempre il lato sì, però è anche vero che anche nei profeti ci sono parole che annunciano consolazione e salvezza. Non usano sempre le unghie per graffiarci. A volte, pensate Isaia, consolate il mio popolo, che tra l'altro è una tradizione ebraica, è bellissimo, perché si può leggere anche consolatemi mio popolo, come se Dio dicesse, io ho bisogno di essere consolato, mi state facendo disperare, guarda che storia avete messo in piedi, ho bisogno che voi mi consoliate, non solo che noi abbiamo consolazione da Dio, ma che anche Lui. Passiamo ai criteri interni, cioè legati alla figura del profeta, questi sono esterni, si realizza all'esterno? Corrisponde alla realtà in maniera edulcorata o è una parola critica? È fedele alla tradizione e nello stesso tempo è capace di innovazione? Questi sono esterni. Guardiamo quelli interni legati alla figura del profeta. Versetto 15 del nostro capitolo 28. Il profeta Geremia disse al profeta Anania, ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. Cioè, vi leggo anche Geremia 14:14, dice così, il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome, io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine, non ho parlato loro. Dunque, qual è quel criterio interno? C'è stata una chiamata, sì o no? Cioè, è la vocazione che dice... Se uno è un profeta, se è stato mandato, io non li ho mandati, dice qui. Capite però che questo è il criterio base, se è stato chiamato o non se è stato chiamato, però è soggettivo. Tu puoi dire sì, sono stato chiamato, e l'altro dall'esterno come fa a sapere com'è stata la tua esperienza di ascolto di Dio, la tua esperienza di relazione con Lui? Nel capitolo 43 di Geremia, lo leggo velocemente, quando Geremia ebbe finito di dire al popolo tutte le parole del Signore loro Dio, siamo alla fine del libro, tutte le parole che il Signore loro Dio lo aveva incaricato di dire loro, Geremia le ha dette, Azaria, figlio di Osaia, e Yohanan, figlio di Carea, e tutti gli uomini superbi dissero a Geremia: tu dici il falso, il Signore, il nostro Dio, non ti ha mandato dire non andate in Egitto per abitarvi, ma Baruch, figlio di Neria, ti incita contro di noi per darci in mano dei Caldei, cioè dei babilonesi, per farci morire e per farci deportare a Babilonia. Cioè anche Geremia è stato accusato di non aver ricevuto una chiamata, una vocazione. Capite? Come si fa allora, visto che è un criterio molto soggettivo? Secondo criterio interno, vi leggo un altro profeta minore, Michea, Michea 3:5.
Ma la risposta come si fa?
Appunto, questo è un criterio, cioè è un criterio che è legato alla tua onestà, ma sei stato veramente chiamato o te lo sei inventato tu? Però può essere facilmente manipolato dicendo no, mi ha chiamato Dio, ho avuto una visione, ho visto, capite che non c'è un criterio dirimente definitivo, ci sono degli aspetti che ti mettono in guardia per dire ma qui siamo di fronte a un vero o un falso profeta. Michea 3 versetto 5, sentite cosa dice: così parla il Signore riguardo i profeti che sviano il mio popolo e che gridano pace quando i loro denti hanno qualcosa da mangiare, ma dichiarano guerra contro chi non mette nulla nella loro bocca. Cioè chiaro, qui è il criterio della, chiamiamolo, della deontologia professionale, del fatto che fai le cose per interesse. Tu se quello mi paga, devo dirgli una parola che va nella sua direzione, non posso andare contro il benefattore che ha dato 10.000 franchi magari alla nostra chiesa. Scusate il magari. È chiaro che questo è un criterio importantissimo, cioè con che spirito tu annunci la parola? C'è un secondo fine? Sei veramente disinteressato o c'è un secondo interesse? Perché io nel dire queste parole, attenzione, il guadagno non è solo economico, ma anche magari il guadagno del consenso, del fatto che la gente mi viene dietro se dico certe cose, se invece ne dico altre non funziona. Il vero profeta agisce in modo disinteressato.
In inglese c'è l'espressione tell the people what they want to hear.
Traducila.
Dite al popolo quello che loro vogliono sentire.
Esatto, è proprio questo il problema.
Ma tra i profeti, cioè, una domanda. Per esempio, io adesso non che il profeta è un altro problema. Quando c'erano problemi nella nostra comunità, magari uno diceva così, l'altro diceva così e nessuno sapeva, c'era come un confronto, come si può dire, venivano assieme gli anziani della comunità e lo visceravano il problema, no?
Facevano un discernimento, sì, sulle varie, sì, posizioni, interessante.
E poi guardavano la scrittura, mm-hmm, e arrivavano a un punto di dire ok, facciamo così perché, mm-hmm, secondo la scrittura va bene, secondo il nostro criterio va bene, secondo una profezia o quello che è, che non era profezia,
sì, sì, una parola biblica, comunque sì,
va bene. E allora se erano tre cose, mm-hmm, che andavano bene, si facevano, no?
E questo è interessante
perché oggi si tende, noi parliamo ancora con dei pastori molto anziani, no? Mm-hmm. Ma oggi si tende, ah sì, è del Signore subito, no? Va bene così perché va bene un po' a tutti, no?
E non questo ci è il rischio, chiede, è vero.
Non ci si chiede, ma biblicamente va bene, cioè parliamo con le persone anziane che hanno esperienza, va bene, che hanno pregato tutta la vita, che hanno sconfitto, come si chiama, le loro guerre interiori e così. Oggi nelle chiese trovo che è tutto molto superficiale.
Questo non solo nelle chiese, perché poi le chiese non sono sotto una campana di vetro, respirano il clima culturale. Cioè, è vero, cioè, c'è
ma
questa tesi.
Sì, così, sì, sì. Dappertutto.
c'è questa tesi, forse ve la dicevo, questo libro intitolato L'uomo semplificato, dove appunto sono gli slogan, le decisioni. Sì. Quello che tu dici è importante, è il criterio del discernimento. Come che dovremmo fare.
Quello che dice belle parole, come bello, no? Belle parole, perché vanno col mio fiume delle parole.
Esatto.
Però non è detto che il mio fiume sia quello che è il giusto.
Che vuole il Signore. E noi, appunto, questo lavoro che provo a fare con voi stasera è anche per dirvi che è fondamentale appunto un principio di cautela, cioè dire, e anche la Bibbia però non ti dà, come dire, le risposte esatte, no? Perché poi il rischio è, allora apro la Bibbia e mi dice, ti dà dei criteri che poi tu appunto con sapienza e mai da solo, in comunità, perché sennò il tuo punto di vista rischia di assolutizzare un aspetto mentre l'altra persona ti aiuta a vedere anche l'altro, cioè questo è un lavoro importante, è vero. Finiamo così, allora, questo criterio appunto dice di non seguire i desideri delle persone, appunto, di chiedersi, ma insomma, non cosa ci guadagno io, ma cosa mi dice il Signore. Questo però apre tutto un tema che io non sviluppo, che è il tema del profeta rifiutato, della passione. Noi parliamo della passione di Gesù adesso, nel tempo di passione o tempo di quaresima, sapete, le chiese protestanti lo chiamano tempo di passione, i cattolici lo chiamano quaresima, ma prima di Gesù c'è stata la passione di Geremia. Anche Geremia è stato un profeta rifiutato, perseguitato. Sentite cosa dice al capitolo 15. Me infelice, o madre mia, perché mi hai fatto nascere uomo di lite e di contesa per tutto il paese? Io non do né prendo in prestito, eppure tutti mi maledicono. Fossi uno strozzino, immagino, prendo in prestito e do, eppure tutti mi maledicono. Allora, questo criterio, chiaro, dice una, appunto, una deontologia, cioè se tu sei onesto con te stesso. Però capite il problema, perché Anania non era scorretto da questo punto di vista, cioè Geremia non sta dicendo tu dici queste cose perché ci stai guadagnando, perché sì, forse seguiva, come dire, l'opinione che era meglio non andare in esilio, perché chi vuole andare in esilio? Però capite che anche questo criterio è in bilico. Ultimo criterio. Andiamo a Geremia, ma andate qualche capitolo prima, 23, Geremia 23, 28-29, i versetti 28-29, qui è Dio che parla e dice, il profeta che ha avuto un sogno racconti il sogno, colui che ha udito la mia parola riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia con il frumento, dice il Signore. La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, e come un martello che spezza il sasso? E quest'ultimo versetto è stato interpretato moltissimo nella tradizione ebraica. La parola come un fuoco, il martello che spezza il sasso e che sprizza scintille. Ma vabbè, non ci fermiamo su questo. Allora, questo versetto 28 dice... bisogna distinguere le suggestioni, i sogni, le fantasie personali, il soggettivismo incontrollato dalla parola di Dio. Però il problema è, ma riusciamo noi a fare questa distinzione? Perché la parola di Dio si incarna sempre in una storia e ogni persona ha una sua sensibilità, ha un suo linguaggio, ha le sue attitudini. E pensate, appunto, vi dicevo che il linguaggio dei profeti è antropopatico, pieno di pathos, è pieno di immagini, di metafore, la metafora sponsale, Dio è come un marito tradito dalla moglie, dice Osea. Si può pensare che, ma quella è una fantasia del profeta, perché quello era un po' poeta, gli piaceva usare queste immagini, ma al fondo che cosa ci sta dicendo Dio? Cioè, noi dobbiamo andare oltre il linguaggio, ma non lo si può mai saltare il linguaggio, cioè ciò che Dio comunica, la tradizione ebraica dice, quando Dio parla agli esseri umani, usa il linguaggio degli esseri umani, perché sennò non lo capiremo. Ma il linguaggio umano è storico, è fragile,
cambia.
Pensate quante storie, per esempio, nella scrittura sono all'interno di una cultura patriarcale, dove è normale che l'uomo conti e la donna non conti niente. Ma come allora è ancora più prezioso che in quel contesto patriarcale ci siano invece donne valorizzate, ci siano uomini. Ho appena fatto per una rivista che mi ha chiesto un articolo su un personaggio minore che si chiama Paltiel. Ci sono due versetti su Paltiel in tutta la Bibbia, nel secondo libro di Samuele. Paltiel è un uomo a cui Saul, nella guerra con Davide, prima gli aveva dato in sposa la figlia Michal, perché amava Davide. Poi, quando è entrato in guerra, gliel'ha tolta e l'ha fatta sposare con questo Paltiel. Primo versetto. Secondo versetto, nella guerra tra Davide e Saul, Davide prevale, Abner, che è il generale di Saul, passa dalla parte opposta, si consegna a Davide e dice: sì, tu puoi venire da noi, ok, non ti uccido, però devi riportarmi Michal, perché lei è mia moglie. Lui aveva già sei mogli, c'è scritto proprio il versetto prima, sei mogli che hanno già dato sei figli. Non era quello il problema, era il problema del dire: adesso comando io, adesso le donne erano utilizzate come proprietà. E c'è un versetto, uno bellissimo, in cui questo Paltiel, che non può far niente, va dietro. Poi l'ebraico è fortissimo, non dice solo va dietro, ma insegue con tenacia, senza arrendersi, va dietro Michal e piange. Uno dei pochi testi, voi dite un versetto, una stella cometa passa all'improvviso, di una maschilità che non è tutta ad un pezzo, nessun uomo di piangere in pubblico. Ci sono i pianti nella Bibbia, ma sono i pianti rivolti a Dio perché la situazione è negativa, non a partire dagli affetti. Che uomo sei che ti metti a piangere? E poi al limite chiedi cosa vuoi di risarcimento, ok? Ti abbiamo tolto la donna era una proprietà, dimmi quanto ti devo pagare per questo. Bellissimo, bellissimo, capite? Cioè, Dio parla agli esseri umani usando il loro linguaggio, ma all'interno di quel linguaggio, usiamo l'immagine di Gesù, ci mette del lievito, qualcosa che ci mette del sale, ci mette una luce, qualcosa che anche in un linguaggio patriarcale emerge il valore della donna, che in quel momento non valeva niente. E pensate cosa vuol dire che Gesù ha delle discepole donne.
Piange perché l'ama.
Perché l'ama, certo. Era appunto, ma questo sapete che in tutta la cultura antica patriarcale gli affetti, che hanno anche i maschi, ma non vanno mai espressi in pubblico, perché lo spazio pubblico è quello dei maschi, lo spazio privato, la casa, è quella delle donne, e non bisogna distinguere. La casa è il luogo degli affetti, è il luogo, mentre nel pubblico è il luogo dei rapporti di forza, della politica, delle, ecco. È interessante questa cosa. Vabbè, era solo un esempio per dire. Come è chiaro che noi siamo chiamati a discernere all'interno di una parola che appunto a una lettura veloce risulta ambigua, scorretta, ma si tratta appunto di dire: bene, come riesco a intuire che qui è all'opera la parola di Dio? Come faccio appunto, secondo quest'ultimo criterio, a distinguere la fantasia personale dalla parola, da una parola che si serve anche della fantasia? Ripeto, cioè, su questo dobbiamo essere molto chiari. I profeti non sono quelli che hanno ricevuto la parola come un telegramma a cui Dio ha dettato. Questa è la concezione del Corano, no? Dio, l'angelo che ha dettato al profeta Muhammad le parole da scrivere. No, i profeti l'hanno assimilata questa parola, hanno mangiato il rotolo e l'hanno restituita con la loro sensibilità, con la loro personalità. Non sono degli esecutori. Sono dei veri autori, anche se devono consegnare una parola che non è loro ma è di Dio. Allora capite che però poi il lavoro di distinzione richiede appunto un discernimento non facile. Adesso è finito il tempo, però io ho provato a darvi questi criteri per dire: la profezia richiede un discernimento. Non basta dire l'ha detto il Signore, anche Anania dice così ha detto il Signore, ma non era la parola sua. Quando noi leggiamo i testi della scrittura, dobbiamo, è quello che facciamo nello studio biblico, non ci accontentiamo di una prima lettura, dobbiamo discernere, dobbiamo chiederci quali sono i criteri che mi aiutano ad avvicinarmi, perché poi uno come fa a dire Dio dice così? Sapete che nella storia quelli che hanno detto me l'ha detto Dio hanno combinato disastri. Questa era la parola d'ordine delle crociate, Dio ha detto di fare così. Capite? Cioè, in nome di Dio, dal Gott mit uns dei nazisti sul loro centurione, cioè La Bibbia è molto attenta a dire, certo che crediamo in un Dio che parla, che esprime un sogno, un desiderio, quello che Gesù chiamerà il regno di Dio, il mondo come Dio lo vuole, il mondo giusto, la vita buona, ma noi, attenzione, perché rischiamo di attribuire a Dio parole nostre. Allora capite che la profezia si muove proprio sul filo di rasoio, è un'operazione delicatissima, non solo i profeti ma anche noi che leggiamo le scritture profetiche siamo chiamati ad avere questo principio di cautela, questa attenzione, ecco, questo non fermarci agli slogan semplificatori.
Scusami, questa frase qui, la mia parola non è forse come fuoco o come un martello che spezza il sasso. Io la vedo così, il fuoco distrugge, cioè Dio ti può distruggere, e il martello che spezza il sasso costruisci.
Sì,
perché se non spezzi il sasso...
Non puoi usare poi per costruire. Interessante. Nella tradizione ebraica si va in un'altra direzione, però questo è interessante, cioè il fuoco dice la passione.
Può anche spezza il pane, perché qui
giusto,
lo spezzi il pane perché è morbido, no?
Mentre la pietra ha bisogno del martello.
Sì. E per costruire costruire anche il tuo spirito, tu devi spezzare per costruire.
C'è anche un lavoro di su se stessi.
Interpretazione creativa.
No, è interessante. Per la tradizione ebraica, no, io ve l'accennavo, poi vi ho detto non abbiamo tempo, ma la tradizione ebraica invece il martello sprizza scintille, vuol dire le tante interpretazioni, dalla stessa roccia della parola emergono tante interpretazioni.